Gibaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui, bentornati, un'altra puntata di Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM, qui a Barcellona. Siamo qui nei nostri piccoli studi sopra la Plaza Real in pieno Barrio Gotico per un'altra puntata insieme, la seconda della nuova stagione, una puntata ricchissima di sorprese, di ospiti, di musica e purtroppo anche di, diciamo così, cattive notizie. Sì, perché questo 2013 che è stato davvero nero per la canzone d'autore, per la musica italiana, nel senso che ci hanno lasciato molti artisti amati e di grandissima qualità, ricordiamo solamente Enzo Iannacci tra i tanti, e non solo italiani, insomma ce ne sono stati tantissimi, George Moustakia anche a maggio, purtroppo continua così questo 2013, e proprio l'altro giorno se n'è andato un altro grande, una voce che tutti conoscono e conoscono bene anche in Spagna. Vi sto parlando di Jimmy Fontana, classe 1934, tutti lo ricordano per quel pezzo che ha fatto viaggiare le menti di molti dal 1965 fino ai giorni nostri, Il Mondo, e andiamo a sentirci quindi una canzone in castigliano, così visto insomma, per rinnovare questo legame che c'è tra Italia e Spagna e Catalunia qui da Zibaldone Radio Contrabanda. El Mondo, Jimmy Fontana.
Abri los ojos para ver intorno a mí y intorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Un mundo llorando, ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo. Soy nada verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento.
Il mondo, meglio dire il mondo in questo caso, Jimmy Fontana, il testo almeno in italiano è di Gianni Meccia, musica scritta in collaborazione con Carlo Pesce, arrangiamento addirittura di Ennio Morricone, era il 1965, un pezzo che davvero ha fatto sognare tanti italiani, non solo. Che dire di Jimmy Fontana, un artista che soprattutto alla fine degli anni 60 ha composto e cantato dei pezzi meravigliosi, vale insomma almeno la pena ricordare La mia serenata, che vinse il disco per l'estate nel 67, e Ai Cantagiro invece del 68. Jimmy Fontana si presentò con La nostra favola, cover di una canzone di Tom Jones, e poi ancora l'anno dopo, parliamo in questo caso scusate del 1971, scrive la musica in collaborazione con Lilli Greco e Carlo Pes, e insieme a Franco Migliacci, di Che sarà, una canzone che tra l'altro insomma fu registrata insieme a José Feliciano anche a Los Angeles nel 1971-72, in italiano, in spagnolo e in inglese, con i titoli rispettivamente di Che sarà e Shake a Hand. E poi insomma una carriera che è continuata, forse non con successi di questo tenore, anche durante tutti gli anni 70-80. Di sottofondo ci stiamo sentendo un altro pezzo che presentò a Sanremo nel 1982, Begin, un pezzo molto più anni 80. Dopo magari ci risentiremo qualcosa di Jimmy Fontana. Passiamo a introdurvi un po' la puntata di quest'oggi, una puntata ricca micifico, direbbero insomma, o avrebbero detto in altri tempi. Sì, perché abbiamo qui con noi, è già qui davanti ai nostri microfoni, tra poco ve lo presenterò, Francesco Luti, scrittore, giornalista e un caro amico fiorentino, toscano, che risiede da anni qui a Barcellona, o meglio a Sitges, qui nell'Interland, e ci presenterà il suo la sua ultima fatica, un libro davvero molto molto bello. Non vi dico ora di più, tra una ventina di minuti sentirete la voce di Francesco Luti e questa chiacchierata sul suo nuovo libro, che si intitola La goccia che scava, uscito poco prima dell'estate. E poi avremo in collegamento con noi da New York il nostro carissimo Ricky Russo, che ci parlerà di nuove uscite musicali, di tutto quello che sta tramando nella Grande Mela. E poi non mancheranno i nostri collaboratori, come già vi avevo annunciato nella settimana scorsa, nella prima puntata dopo la pausa di agosto di Zibaldone, non sono tornati tutti, ma insomma ci sarà la Trash Zone della nostra cara Vevignini, probabilmente apparirà quel fanfarone di Bruno, chissà se ci chiamerà ancora anche la signora Gina, dovrebbe essere con noi anche Claudio Cardone. Invece insomma per la repressione today del Banzo dovremo aspettare ancora qualche settimana, eppure avremo molto da dire su politiche e movimenti sociali, soprattutto dopo la manifestazione dell'altro giorno, l'11 settembre. E poi come sempre tanta buona musica, presenteremo a fine trasmissione il lavoro di un gruppo abruzzese, un bel lavoro, si chiama l'album Cutina, loro sono i Dogs Love Company, musica d'autore con tinte folk abruzzesi, e poi anche il nuovo lavoro di Monsieur Voltaire, non vi dico di più, tra poco lo sentirete. Ma prima di tutto questo, e per darvi il benvenuto a questa puntata molto vicina all'11 settembre, oggi non parleremo di indipendenza catalana, non parleremo di catene umane, ma vogliamo ricordare un'altra persona che se n'è andata purtroppo 40 anni fa, proprio questo 11 settembre. Non ha niente a che vedere logicamente con le Torri Gemelle, era la Santiago del Cile dell'11 settembre del 1973, lui era Salvador Allende, o meglio dire il compagno presidente, perché sì, per ricordarlo vi vorrei far sentire un pezzo meraviglioso, lui è Fausto Amodei e la canzone si chiama appunto Compagno Presidente.
Niente bandiere esposte a mezz'asta, a Valparaíso, Santiago, Antofagasta, per Salvador Allende. Hanno paura di ricordare che un vero presidente popolare muore ma non s'arrende, per chi è vissuto e morì con coraggio non ci si attende un omaggio, da quelli che son vissuti e più tardi da codardi. Niente uniformi né generali né nobildonne né autorità ufficiali di fianco al tuo sudario, per chi t'ha ucciso non conta niente, la morte mio presidente, morto da proletario. I traditori si sono già accorti d'esser più morti dei morti. Anche da vivi a costoro è concesso d'esser carogne lo stesso. Nessun cannone ti ha tributato, sparando a salve l'ultimo commiato, andando al cimitero. Nixon non spreca inutilmente le munizioni per un presidente morto da guerrigliero. Ogni suo colpo lo deve serbare per chi ti vuol vendicare. Chi c'ha la forza ma non la ragione si affida solo al cannone. Ma mille a mille si sono mosse in tutto il mondo le bandiere rosse per te compagno Allende. Si sono mosse per ricordare che solo un presidente popolare muore ma non s'arrende. È stato il popolo a darti in omaggio questo tuo grande coraggio, questo coraggio che tu ora da morto rendi al tuo popolo insorto. Chi ti ha voluto render gli onori sono milioni di lavoratori, di rivoluzionari. Per te un esempio ormai leggendario che un presidente muoia proletario tra gli altri proletari. Ma dietro ad un proletario ammazzato c'è tutto il proletariato, c'è tutto il proletariato che aspetta di compier la sua vendetta. E quei fucili che hanno voluto renderti ancora l'ultimo saluto entrando al cimitero sono stati i primi che hanno indicato come seguir l'esempio che tu hai dato, compagno guerrigliero. Ora la forza ce l'ha un traditore, ma il socialismo non muore. Esso è ben vivo e continua a lottare con unità popolare.
Fausto Amodei qui su Zibaldone Radio Contrabbanda per ricordare quel tragico 11 settembre del 1973 quando Pinochet in Cile arrivava al potere con un colpo di Stato e l'instaurazione di una dittatura ferocissima che durò fino praticamente al 1990. Insomma, almeno qui parlo per me, ma forse anche per gran parte della redazione di Zibaldone, questo è l'unico 11 settembre da ricordare più di altri lontani del tempo come quello del fantomatico 1714 o quello più vicino a noi del 2001 a New York. E nel frattempo di sottofondo ci sentiamo anche un'altra canzone storica, gli Intillimani, che si salvarono alla tragica repressione appunto perché erano in tournée in Europa. Canzone del Poder Popolare, sentiamocene qualche secondo prima di passare a Monsieur Voltaire.
Un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta. Siniestro, con la unidad popular, ahora somos gobernantes. construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha.
Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podemos vivir en Chile,
porque esta vez no se trata cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
E il derecho de ser libre di cui parlavano gli Intilimani era probabilmente ben altro da quello, insomma, di cui si sente parlare di questi tempi qui a Barcellona e dintorni. Ma lasciamo da parte ora la politica, la storia, i ricordi e la propaganda, anche in fin dei conti, nel bene e nel male, e passiamo a presentarvi una nuova uscita italiana. È uscito nel mezzo dell'estate, il 4 luglio di questo 2013, Monsieur Voltaire. L'album si chiama 33. Monsieur Voltaire è Marcello Rossi, musicista toscano di lungo corso, che dopo circa 20 anni di peregrinazione musicale in varie band di diversa natura, trova compimento artistico in questo progetto solista. Monsieur Voltaire, ci andiamo a sentire questo pezzo che si chiama Emily. Eccolo qui.
You know, and you know, there is
Monsieur Voltaire. Insomma, se volete anche la pronuncia francese, 33 o 33, questo è il suo disco d'esordio come solista. Avete sentito, immagino, i riferimenti al cantautorato anglosassone negli anni 60 e 70, da Nick Drake a Arthur Lee, da Syd Barrett a John Lennon. Due dati biografici su Marcello Rossi, che nasce artisticamente appunto come chitarrista, ma di un gruppo metal, core, nativist, con cui insomma suona dal 97 al 2004, poi partecipa a un sacco di altri progetti musicali, di gruppi, diciamo a partire da fine anni 90 fino anche insomma alla contemporaneità. Sono dei progetti che porta avanti insieme a questo progetto da solista, come i Grayscale, Los Dragos, Naira, Bongley Dead, Golden Shower e tanti altri. E poi appunto questa voglia di mettersi in discussione anche come artista solista, e vorrei leggervi anche due poche parole appunto di Monsieur Voltaire, Marcello Rossi, che ci spiega anche questo suo progetto e la sua identità. Scrive Marcello Rossi: il Candido è un piccolo e innocuo personaggio di Voltaire che non può non essere amato. Travolto da mille passioni, accidenti, incidenti, mirabolanti avventure, non la scampa mai del tutto, ma va avanti, continua. Un anti-Ulisse che ad un certo punto, un giorno, stremato, decide di stabilire una casa nel suo cuore e coltivare un suo giardino, un suo piccolo regno, rendendo così, grazie al paradosso, senza uno strappo di misticismo, ma con un piccolo atto di fede che è puramente intellettuale, io, Monsieur Voltaire, a 43 anni, non faccio altro che coltivare il mio giardino del suono, dopo un ventennio di peripezie e vertigini, dedicando il mio lavoro a tutto quello che ho amato e a tutti i candidi che sono passati nel firmamento musicale. E spero di essere giusto, come ha scritto Borges in una poesia sui giusti parlando di Voltaire. Spero di essere giusto. Queste insomma sono le parole di Marcello Rossi, alias Monsieur Voltaire, che mi sembravano che spiegassero molto meglio di qualunque altra cosa questo progetto musicale, cosa c'è dietro quindi questo Monsieur Voltaire. Andrei con un altro pezzo da questo album, che appunto si intitola 33, il titolo è Rayland. Eccolo qui, Monsieur Voltaire su Zibaldone.
Loving tanks for me on the deathless shells, all the storm you create satisfy my desire. You pop the groom sometimes, hell's never mine. Don't feel the fate, rain of eternal life. How some things must have along on the dark web shells, resonates surrounding me, but just creep away. You have to grow sometimes, or else you never mind. Don't feel my fate, being out of there no more. And it's just alright. We're like a bird, and it's just alright.
Rayland, questo è il titolo di questo pezzo molto bello di Monsieur Voltaire, di cui abbiamo presentato questo nuovo lavoro uscito a luglio, 33, il titolo 33, e di sottofondo abbiamo cambiato completamente il genere e siamo passati a questa band orchestra, una band formata da numerosissimi musicisti, tra cui Piero Pieri, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Intanto ve la lanciamo così e lo usiamo come questo come meraviglioso tappeto, con una versione di Quizás, Quizás, Quizás. L'album, lo ricordiamo, che ci stiamo sentendo di banda orchestra è Scorribanda, e lo utilizziamo anche con questo appunto cover di un pezzo spagnoleggiante per presentarvi un caro amico. Ve l'abbiamo annunciato, è qui con noi Francesco Luti. Francesco, ben arrivato, benvenuto, insomma la prima volta ospite qui ai microfoni di Zibaldone.
Grazie, buon pomeriggio.
Come vanno le cose?
Abbastanza bene.
Sì, insomma, adesso tocca a me la parte di presentare un po' Francesco, ed è un piacere. Francesco Luti vive ormai da qualche anno qui in Spagna, esattamente vicino Barcellona Sitges. È nato a Firenze nel 1970, giornalista, ha collaborato con molti periodici italiani, tra cui La Nazione e Paese Sera, e poi soprattutto scrittore. Nel 2006 è uscito Mille Piedi, un romanzo che ha avuto un ottimo successo di critica e di vendite, e quest'estate, proprio nel giugno del 2013, è uscito il suo nuovo romanzo, si chiama La goccia che scava, viene pubblicato dalla Nicomp Letture, una piccola casa editrice toscana. E ma poi insomma vorrei anche ricordare, Francesco, insomma, tutto il lavoro che hai fatto, che continui a fare sia come ricercatore sia come appassionato riguardo alla poesia spagnola. Vorrei ricordare, almeno insomma solo fare un cenno, all'antologia che hai pubblicato, che è stata pubblicata da Vallecchi, Poesia spagnola del secondo novecento, uscita nel 2008. Quindi innanzitutto complimenti per tutto quello che fai e complimenti per questo nuovo romanzo.
Grazie.
E Francesco, una storia che ha molto a che fare con Barcellona, con l'Italia, con gli italiani che vivono a Barcellona, con anche le istituzioni italiane a Barcellona e con, in fin dei conti, la storia e la cultura di questi due paesi mediterranei così vicini, ma spesso a causa anche di esistenza di dittature, dei drammi della storia, così lontani.
Esatto, sì, io ho cercato di cogliere anche questo aspetto nel romanzo, cioè vanno di pari passo l'Italia e Spagna negli anni 50-60, è il periodo in cui è ambientato il romanzo. C'è una Spagna in piena dittatura e un'Italia diciamo all'inizio di un boom economico, quindi c'è un contrasto in questo senso, ma all'interno del libro vedremo anche tanti parallelismi.
Ce ne sono molti. Prima però di entrare più nel dettaglio di questa vincente storia di del tuo, forse me lo dirai, alter ego che si chiama Felice Centori, questo intellettuale e professore anche, insomma, italiano e bibliotecario e tante altre cose, comunque io lo definirei un intellettuale che viene a Barcellona, io sentirei proprio un pezzo che ci rimette proprio nel mezzo, No Sen Papa, dell'epoca in cui comincia la storia, il 1958. Cos'è? Ma sentitevelo qua, tanto tutti la conoscete.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare.
ragazzi, volava proprio anche questo Felice Centori dalla Spagna all'Italia con la sua, che macchina era, Francesco?
Una Fiat 500 appena comprata con i risparmi dei primi anni di insegnamento nelle scuole superiori a Firenze.
Perché questo Felice Centori, appunto, dici qualcosa di più di lui e insomma della sua storia, che racconti veramente in una forma meravigliosa. È un libro che io ho letto quest'estate, mi è piaciuto tantissimo, l'ho letto appunto in un'isola della Grecia e mi sono immerso in questa Europa mediterranea, non quella greca ma quella italiana e spagnola, a cavallo tra gli anni 50 e 60.
Sì, Felice Centori è un personaggio pura invenzione che insegue in Spagna il confuso ricordo del padre, un volontario internazionale caduto nell'inverno del 37 nello scontro con i fascisti inviati da Mussolini alla guerra di Spagna, cioè un anticipo della guerra civile che poi scoppierà in Italia, no? E quindi una specie di anteprima dello scontro, quindi, però in territorio spagnolo. Siamo nel 58 e Felice Fiorentino, come me, fa l'insegnante a 30 anni circa e ottiene il trasferimento presso l'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. È una decisione un po' che sorprende, perché appunto lascia un'Italia in ripresa,
in pieno boom, insomma all'inizio del boom economico.
All'inizio, sì, per una Spagna, diciamo, in pieno regime. Poi attraverso l'amicizia con un gruppo di giovani scrittori catalani che sono esistiti,
come per esempio
José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, nomi molto noti qua, ecco.
O anche un giovanissimo che diventa quasi un suo piccolo discepolo nel libro, insomma vorrei dirlo perché è un personaggio che tu riesci a rappresentare in una forma molto bella, cioè Manolo Vázquez Montalbán.
Esatto, Montalbán è appunto un ventenne che viene a contatto con Felice e grazie a Felice scopre per esempio Gramsci. Montalbán era un gran lettore di letteratura italiana come Pavese, Sciascia, ma soprattutto Gramsci, no? E Felice gli dà un consiglio: non te lo leggere tutto di colpo, Gramsci, perché ti fa male, leggiti un quaderno alla volta. E da quella sera che gli prestò le lettere dal carcere e i quaderni, andarono a ballare alla Paloma, un celebre locale degli anni, dell'epoca. E alla barra, al bancone, Montalbán, con una concentrazione assoluta, si dedicò alla lettura di Gramsci.
Ma perché, guarda, io credo, leggendo questo libro, il libro ha tantissime qualità, tantissimi pregi, due tra i tanti, di cui appunto anche adesso bene o male ce ne stavi parlando. Uno è la tua capacità di ricostruire il mondo della cultura, il mondo di una nuova generazione di scrittori e di intellettuali catalani, ma non solo catalani, anche spagnoli, che si muovono in quell'epoca, diciamo, del secondo franchismo. E poi allo stesso tempo anche la tua capacità raccontare una Barcellona e soprattutto quei lati della Barcellona che si allontanavano dall'ufficialità franchista, da quel grigiore falangista e nazionalcattolico, ed erano magari questi ristoranti, questi locali come la Paloma, ma nel libro ce ne sono tanti altri, dove questi scrittori si incontravano, appunto i Goytisolo, i Vázquez Montalbán e così via.
Esatto, sì, cioè alla, diciamo, dietro questa storia c'è appunto un fervere così di locali, di posti dove veramente si riunivano, quindi c'è dietro un po' una ricerca anche folcloristica, culturale, in questo senso, cioè era una Barcellona oppressa dal franchismo, ma sotto questa patina franchista esisteva un gruppo di persone che volevano, già guardavano al futuro. E grazie anche al contatto con l'Italia, non solo con Felice Centori, che è un personaggio di finzione, ma alla Italia, diciamo, del dopoguerra, ai grandi nomi come Calvino, Vittorini, eccetera, che sono un po'
ne appaiono molti nel tuo libro, appunto, da Vittorini, ma appare anche, se non ricordo male, Rossana Rossanda, appare lo stesso Pasolini.
Sì, perché loro passarono di qua in quegli anni e vennero a contatto con questi scrittori, adesso a Barcellona c'è una mostra su Pasolini, lo dimostrano, ci sono le fotografie insieme a Goytisolo, eccetera. Andava della mano di Goytisolo, Pasolini ha scoperto Barcellona. E quindi erano in contatto, come dire, filtrato anche dalla difficoltà dei tempi, però la letteratura italiana era la letteratura, il mondo intellettuale italiano del dopoguerra è stato un esempio per questa generazione, che poi diverrà, caduto Franco, la generazione a cui guardare per una rinascita culturale di un paese.
E in questo, Francesco, ci sono anche tutti i tuoi anni di studi su quello che è stata la letteratura spagnola della metà del Novecento e della seconda metà del Novecento, studi che tra l'altro, insomma, hai portato avanti in quest'anno con anche diverse pubblicazioni. Hai studiato molto, per esempio, insomma, ne parlavamo in varie chiacchierate che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, degli incontri che poi, insomma, nel libro riesci a plasmare in una forma romanzata, senza, insomma, la necessità del saggio accademico, gli incontri che questi scrittori riescono a fare, come a Formentore, poi a Corfù, e dove c'è, insomma, anche questa importanza, anche tutto questo dibattito all'interno della letteratura spagnola degli anni 50 e 60 sul realismo, sulla necessità di un impegno politico e sociale e così via.
Esatto, in questo libro ho cercato di far trasparire proprio questo dibattito, però in forma narrativa, cioè non si poteva stancare il lettore con un discorso, diciamo, più accademico, più saggistico, no? Però ci sono dei riferimenti continui, soprattutto nella parte centrale del libro, a quegli anni, perché gli anni, diciamo, che vanno dal fine del 59 ai primi anni 60 sono anni decisivi, e questo lo ritengo un dato essenziale per guardare a un mondo democratico da un punto di vista culturale. E chiaramente il romanzo si poteva correre il rischio di farlo diventare un saggio, e non volevo. Quindi a un certo punto la storia personale, esistenziale di Felice Centori ha prevalso. E spero di esserci riuscito.
Beh, assolutamente. E tra l'altro, rimanendo ancora su quello che dicevi, l'Italia, quindi quest'idea di guardare oltre la frontiera dei Pirenei e quindi il franchismo, e però, insomma, c'è anche questa doppia ambivalenza, perché Felice Centori si trova a lavorare in un istituto italiano di cultura che dovrebbe rappresentare una repubblica italiana nata dalla resistenza e dall'antifascismo, e che invece, come tu spieghi, ma insomma, la sede consolare dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona non è proprio così antifascista.
Sì, nel momento in cui Felice viene a cozzare, diciamo così, con dei personaggi che facevano parte dell'istituto, teniamo conto che l'Istituto di Barcellona nasce nel 50 e qui si arriva Felice arriva nel 58, c'erano ancora dei residui di ancien regime, diciamo così. E Felice, figlio di una persona, di un garibaldino, che è un volontario internazionale, che combatte una guerra in teoria non sua, per giunta morendo in questa guerra, anche se era una persona abbastanza taciturna, eccetera, viene a un certo punto a scontrarsi con questa maniera di fare, che è prepotente, che spesso hanno le persone, preposte a certi uffici. Ma consideriamo che eravamo nel 58, ora spero che le cose siano cambiate.
No, assolutamente, insomma, ce lo auguriamo tutti, ma ne abbiamo costanti prove da questo punto di vista, quindi non dobbiamo preoccuparci di questo. E la cosa interessante poi della storia di Felice Centori è che Felice, insomma, amava la Spagna anche per questa figura del padre, scomparso quando lui era bambino durante la guerra civile, combattendo con la Sbrigadas Internacionales durante tra il 36 e il 39, e quindi diciamo che una delle ragioni che spingono Felice Centori, il personaggio del tuo libro La goccia che scava, che stiamo presentando ora qui a Zibaldone, a venire in Spagna anche scoprire, saperne di più della figura del padre. E ci sono due personaggi che sono chiave nel tuo libro: uno che è il suo caro amico, che avrà poi, insomma, una fine drammatica, lo lo diciamo così senza dire di più, e un altro invece un amico del padre, il professor Girasoli, con il quale Felice, insomma, prima ancora della partenza e dell'arrivo a Barcellona, chiacchiera e cerca di scoprire qualcosa di più sulla fine del padre. E un viaggio che poi lo porterà appunto a Barcellona, dove vivrà molti anni, e poi solo poco a poco riprenderà questa ricerca della storia, della morte, purtroppo, del padre nella Castiglia più profonda.
Sì, Felice ha appunto ritrova, dopo che muore la madre, ritrova una lettera che proprio nel 37, poco dopo che il padre era deceduto, scrive il Girasoli alla moglie del padre di Felice, dicendo che appunto è deceduto, e a partire da lì vuol conoscere Girasoli, che non conosceva, e va a Siena, appunto vicino a dove abitava lui, a Firenze, e fa amicizia, scopre questo personaggio ritirato, un professore di storia eccetera, che aveva combattuto questa diciamo guerra, e gli racconta un po' quasi tutto sul padre. E a partire da lì Felice aveva già fatto la richiesta per essere trasferito all'estero, e quindi associa un po' le due cose, e si rimarrà sempre in contatto con Girasoli, che fungerà un po' da faro, ecco, da guida per Felice.
Sì, assolutamente. Poi insomma, non diciamo adesso di più, perché la cosa migliore è proprio che chi è interessato a questo libro lo legga con piacere, perché insomma merita assolutamente. Io credo che sia veramente uno dei libri più belli che ho letto in quest'ultimo anno, se non di più. E
grazie,
davvero ti faccio i complimenti, Francesco. Un'opera molto emozionante, e poi che appunto davvero riesce a contestualizzare un periodo storico, ma non solo dal punto di vista della politica e della storia in sé, ma anche appunto della letteratura e della cultura, che lo fa in una forma meravigliosa. E tra l'altro, perché poi non si ferma appunto solo anche alla città di Barcellona, al contesto spagnolo, ma è anche appunto, l'avevamo detto all'inizio, anche la Firenze di fine anni 50 e poi di metà anni 60, e l'Italia del boom economico, e poi appunto proprio la Firenze del 1966.
Sì, il romanzo si conclude nel 1966 a Firenze, poi chi lo leggerà capirà perché, che è una data abbastanza storica per Firenze, per l'alluvione eccetera eccetera. Ecco, io credo che la città di Firenze e la città di Barcellona in questo libro vanno a braccetto fin dalle prime pagine, queste poi sono le mie due città, insomma. Io sono nato a Firenze, è una mia radice, ma è altrettanto una radice Barcellona. Io credo che le radici a volte ci sono imposte dal destino, a volte ce le andiamo a cercare, e perché no, magari hanno la stessa valenza, e ci possiamo mettere lo stesso sentimento anche in quelle acquistate, diciamo, tra virgolette.
Ma assolutamente, senza dubbio, insomma, sono completamente d'accordo con te, anch'io come un po' spaesato ed esiliato, sempre in patria, chi lo sa?
Esule, vai!
Esule, la penso proprio come te. Io farei una piccola pausa musicale prima di tornare con te a chiudere questa intervista e ricordare i vari appuntamenti della presentazione del tuo libro qui a Barcellona nell'arco del prossimo mese, e tornerei a Jimmy Fontana per ricordarlo proprio in questa settimana in cui ci ha lasciato, e andiamo a sentirci un altro dei suoi grandi successi. Non era il 1966, era il 68, questa è la nostra favola.
Un grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, io ti amavo. Tu eri la mia regina ed io il tuo re. Mai, mai, mai ti
la nostra favola Jimmy Fontana, che stiamo ricordando qui a Zibaldone, ci ha lasciato proprio l'altro giorno, purtroppo. E mentre nel frattempo di sottofondo sì che ci sentiamo un pezzo di questo 1966, forse vi ricordate, I Corvi, Sono un ragazzo di strada, concludiamo ormai questa intervista con Francesco Luti, che è venuto qui a Zibaldone a presentarci il suo ultimo romanzo, La goccia che scava, uscito a giugno di quest'anno 2013 per Nicomp, casa editrice toscana. E prima di salutarti però, Francesco, vorrei insomma, dopo aver parlato alla storia senza averne detto troppo, perché così anche i nostri ascoltatori possono leggersi il libro non sapendo bene cosa succederà a questo tuo personaggio Felice Centori, che è il protagonista appunto della goccia che scava, e volevo anche che insomma nel romanzo si nota una grande padronanza della lingua. Da dove viene?
Beh, il lavoro linguistico per me è molto importante, anche perché io, diciamo, sono traduttore dallo spagnolo all'italiano, e quindi traduttore di poesia, e quindi in questi anni ho lavorato molto sulle parole spagnole, quindi ci sono degli spagnolismi, delle contaminazioni, dei neologismi a volte.
Anche questo si nota, lo mette anche in luce nell'introduzione che fa Marino Biondi, appunto questo particolare uso del linguaggio, dove lascia appunto volutamente anche alcuni spagnolismi in un Felice Centori, anche che appunto lui stesso si trova a vivere la tua situazione di, tra virgolette, spaesamento.
Esatto, perché quando torniamo a scrivere in mio caso in un paese straniero nella propria lingua, risulta maggiore lo sforzo, perché tu devi completamente isolarti, eccetera, e quindi inevitabilmente filtra un po' d'acqua che è sporca, diciamo, sporca tra virgolette, un po' d'acqua locale, ecco. Quindi nel mio linguaggio ci sono volutamente o non volutamente delle contaminazioni di catalanismi o di spagnolismi.
Beh, insomma, io credo che sia molto interessante, perché in fin dei conti è appunto questa serie di neologismi arricchiscono le lingue, invece che, insomma, come vogliono spesso alcuni puristi, le contaminano negativamente. Insomma, io sono d'accordo con te. E vorrei ricordare, prima di salutarti, Francesco, i prossimi appuntamenti per la presentazione del tuo lavoro qui a Barcellona. Insomma, lo ricordiamo ancora, Francesco Luti, La goccia che scava, Nicomp Edizioni 2013, si presenterà il prossimo sabato 21 settembre alle 19:30 alla libreria italiana Le Nuvole, che sta in Gracia, Carrer San Luis 11, il metro più vicino è Gianigma, anche da Fontana ci mettete poco. Ci sarò anch'io ad accompagnarti in questa presentazione. Ci sarà anche
Lucariano, appositamente da Parma, che giovane ispanista,
che verrà anche lui, insomma, e faremo una bella chiacchierata e poi potremo bere anche un bicchiere insieme, quindi insomma venite numerosi, accorrete numerosi. E poi avete altre due occasioni per sentir parlare di questo libro dall'autore: sarà giovedì 10 ottobre alle 19 all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, dove il libro, insomma, una parte del libro è proprio ambientata in quella sede, Passaje Méndez Vigo 5, proprio in centro delle Eixample di Barcellona. Con te quel giorno ci sarà invece...
Sì, verrà appositamente da Firenze il professor Marino Biondi e poi il professor Giovanni Albertocchi, anche lui accompagnerà insieme a me.
Quindi insomma sarai molto ben accompagnato in entrambi i casi.
Sì.
E infine, forse la forma più ludica per la presentazione di questo libro, insomma qui mi sento anch'io coinvolto in primo luogo, perché sono l'ideatore insieme a Vasco Rialzo di questo format, sarà venerdì 25 ottobre, quindi avremo ancora tempo di annunciarlo, manca più di un mese, alle 20:30 all'Harlem Jazz Club, nel mezzo del Barrio Gotico di Barcellona, Carrer Comtessa de Sobradiel 8, nella sfida appunto per il boxeo literario, questa sfida con tutti i crismi e dettami della box, però dove si sfidano, quelli che si sfidano non sono due pugili ma sono due scrittori, ci sarai tu, Francesco Luti, con La goccia che scava, e ci sarà l'altro ideatore di questo format con me, che è appunto Vasco Rialzo, con il suo Adeu romanzo tecno. Che cosa hanno in comune questi libri, direte voi? Ma molto di più di quello che potete pensare, soprattutto il fatto che entrambi sono ambientati a Barcellona. Ma venite a scoprirlo alla Regers Club mi stava un po' mangiando le parole, venerdì 25 ottobre, anche perché poi ci sarà, l'ingresso è gratuito e poi ci sarà il concerto dei Paparellos, quindi insomma direi che di occasioni per saperne di più sul tuo libro e di chiacchierare con te e poi anche di poter comprare questo libro che, lo ricordiamo, si trova sia alla Libreria Italiana Le Nuvole di Barcellona nel Barrio di Gracia, sia alla Libreria Laie di Calle Pau Clarisse, quindi molto vicino a Calle Orchinaona. Francesco, mi pare che non ho dimenticato nulla?
No, sei stato bravissimo.
Ci siamo ricordati tutto. Insomma, sai che Zibaldone è come se fosse casa tua, quindi quando vuoi venire a trovarci ancora, puoi venire.
Grazie, molto gentili.
E complimenti ancora per il tuo libro. A questo punto io direi continuerei con un'altra canzone dell'epoca, se tu sei d'accordo.
D'accordissimo.
E allora andiamo, dopo esserci ascoltato Jimmy Fontana, dopo aver ascoltato anche i Corvi, Modugno nel 1958, andiamo al 1967, l'anno dopo la conclusione della storia di Felice Centori che Francesco Luti racconta nella Goccia che scava, e andiamo con una canzone che insomma forse un po' ieri qualcuno ci ha pensato, scusate, l'altro ieri, con tutta questa manifestazione catena umana tutta gialla, cioè Gianni Pettenati, perché insomma la canzone si chiamava Bandiera Gialla, eccola qui, tante bandiere sventolare e lui sventolava quella gialla per voleva andare in discoteca. Ciao Francesco e alla prossima.
Ciao, grazie.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Di essere stati ragazzi giovani e di aver avuto già la nostra età. Finché vedrai ventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà.
E rieccoci qui in diretta dopo questo pezzo, insomma. Abbiamo fatto veramente un salto nel passato, negli anni 60, in questa prima ora di Zibaldone. Vi ricordiamo che siamo in onda, come tutti i venerdì, dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Ci potete ascoltare anche in streaming www.contrabbanda.org e poi sul nostro fantastico blog trovate tutti i nostri podcast, zibaldone.contrabbanda.org, sempre dalla settimana successiva alla diretta. Ma è qui con noi già un altro ospite, o meglio, non è un ospite, ma è un caro amico e un caro collaboratore da qualche mese ormai del nostro Zibaldone, cioè Claudio Cardone. Claudio, bentornato.
Grazie Steven.
Venerdì scorso non eri con noi, insomma abbiamo detto che i nostri collaboratori stanno arrivando quest'anno in questo inizio di stagione alla spicciolata, oggi è arrivato il tuo turno.
Settembre è sempre un po' così, no? Si comincia piano piano.
Forse perché è il mese in cui è nato Berlusconi, che dici tu?
Sarà per quello, è una fissa adesso, torno in Spagna e già Sento parlare dell'Italia.
Claudio, tu insomma ci hai abituato a questa bella rubrica, che è uno spazio in cui diciamo che abbiamo chiamato Vogliamo i nomi.
Sì, volevo un attimino, visto che adesso ricominciamo con questa questo nuovo inizio di Zibaldone a settembre, riprendere un attimino il filo di questa rubrica e fare un attimo un cappello, se me lo consenti, insomma, per spiegare un po' qual era il filo del discorso e cosa stiamo facendo con questa rubrica. È una rubrica in cui parliamo di simbologia dei nomi in una maniera un po' particolare. Il nome è associato in tante culture al concetto di destino o di percorso individuale, e non solo il nome di persone, in realtà qualunque nome ha questa idea con sé, porta questa idea con sé. È un concetto un po' transculturale. Se lo vediamo nella cultura latina, come abbiamo detto in altre occasioni, dicevano nomen omen, cioè il nome è un presagio, ma anche in altre culture, per esempio nella Kabbala ebraica, il nome divino, il nome di Dio, è un nome impronunciabile, e il pronunciare questo nome, il conoscere questo nome, equivale a conoscere Dio, quindi a essere Dio, equivale a una realizzazione, a un compimento, e per estensione tutti i nomi, quindi, dove il nome di Dio è il primo, diciamo, il principale. Nella tradizione cinese il nome si dice Ming, e anche destino si dice Ming, anche se sono due ideogrammi diversi, e il nome anche qui è associato al mandato, ovvero a quello che il cielo ordina all'uomo attraverso il nome, di compiere attraverso il suo nome. Quindi è un percorso di vita. Questo percorso, in quanto è un percorso di vita di un uomo rappresentato dal suo nome, è un racconto anche. Quindi il nome in sé racchiude l'idea di un mito, di un racconto da sviluppare, in cui il protagonista è colui che porta il nome. Infatti noi diciamo appunto portare il nome, qualcosa che è un movimento, che è portarlo nella vita. E per questo lo associamo in questa rubrica alle volte ai nomi, alla vita dei santi, perché i nomi noi li ricordiamo per nome.
Esattamente.
E proprio perché in qualche modo esemplificano questo concetto. Il santo, la vita del santo, che ha spesso contenuti anche leggendari, di leggenda, che si aggiungono, no, a quello che è il racconto della vita del santo, rappresenta proprio perfettamente quello che è il mito. Quindi ci aiuta a comprendere come fa il mito, appunto, a comprendere qual è il proprio significato simbolico di quel nome in particolare.
E a questo punto io direi mandiamo la sigletta e poi ci dirai qual è il nome di questo venerdì 13 settembre.
Vai, un nome per cominciare proprio.
E allora andiamo con The Name Game, quella che è diventata la sigla della nostra rubrica Vogliamo i nomi di Claudio Cardone. Eccola qui. The Name Game. Judy, 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 bo, booty, banana, fana, fo, foodie, fifa, mo, moody. Judy. E quindi Claudio, dopo la sigletta ormai, insomma, devi svelarci qual è il nome di quest'oggi, qual è?
Beh, un nuovo inizio non poteva essere che con Adamo.
Beh, mi hai preso alla sprovvista, avrei potuto portare una canzone di Adamo, ma guarda, lasciamo stare, forse anche meglio di no. Oggi abbiamo già toccato abbastanza gli anni 60.
Dunque, vabbè, io vado, poi insomma magari la canzone la mettiamo un'altra volta.
Un'altra volta.
Adamo è importante non solo perché è il primo uomo, ma è il primo nome. E in ebraico Adam rappresenta l'uomo rosso, l'uomo che deriva dalla terra e dalla terra rossa. Adama in ebraico è terra rossa, e la parola Dam è sangue. Quindi raccoglie in sé una serie di concetti che sono terra, uomo, sangue e rosso. Questo significa che Dio, che nella Genesi crea Adamo dalla terra, crea l'uomo dalla terra come prodotto della terra, è il cielo che praticamente forma dalla terra qualcosa, e questo uomo è ciò che poi unisce, quello è il tramite che c'è fra terra e cielo. Quindi la creazione avviene come qualcosa che dal cielo, Dio simbolicamente, no, è nel cielo, va verso la terra e crea l'uomo. E in questa creazione si associa l'idea di sangue rosso. Dicemmo qualche tempo fa, quando parlammo di Adolfo, del sangue blu, che rappresenta un po' la stirpe, una piccola parte dell'umanità, diciamo la razza, mentre il sangue rosso è il sangue di tutti, quindi è l'uomo che in generale è rappresentato dal sangue rosso, l'umanità in generale. Ecco perché Adamo, come sangue rosso, rappresenta tutta l'umanità e non una sua parte. Non solo, Ma Adamo, quindi, anche come percorso di vita sarà associato al concetto di genere umano in generale, quindi il mandato da associare a questo nome sarà un percorso di umanità, cioè colui che porta questo nome ha tra le sue prove da affrontare nel percorso di vita quello di rappresentare questa umanità, quindi non essere per esempio asettico, no? Ma anche evolvere, perché Adamo, in quanto appena creato, è l'uomo che ancora si deve sviluppare, che deve evolvere. Il cielo crea l'uomo attraverso la terra, il percorso inverso, il percorso di ritorno è dalla terra al cielo, e quindi Adamo deve ritornare al cielo, questo percorso di evoluzione che dovrebbe fare chi porta questo nome.
E beh, insomma, un significato davvero importante e molte responsabilità bisogna dire per questo
nome. Ogni nome è un bel carico, diciamo.
Va bene, ricordiamo anche una cosa, che chi volesse magari saperne di più sul proprio nome ci può scrivere, sia, insomma, la migliore maniera è di scriverci sul nostro profilo di Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda. Se volete saperne di più lo scrivete, Claudio Cardone valuterà se...
Ma sì, risponderemo
in ogni caso, magari proprio con una nuova puntata, una delle prossime puntate.
Perfetto, a presto allora.
Grazie Claudio, precisissimo come sempre. Andiamo avanti e andiamo con una canzone che rimaniamo sempre agli anni 60, è molto ironica. Lei, io non la conoscevo molto questa canzone, lei si chiamava, non lo so se c'è ancora, insomma, l'artista si chiama Gian e la canzone è La cocaina. Sentitela un po' qua, 1966.
Quando verso la mattina arrivò la cocaina, è arrivata in un gilet, l'han venduta pure a me, 30.000 la bustina comperai. Ma qualcuno preparò una torta ed impastò latte, zucchero e farina con quel po' di cocaina.
Con questa strana polverina e questa canzone molto ironica non potevo, insomma, non avere già qui davanti ai microfoni la nostra carissima Eva Vignino. E bentornata Eva!
Ciao Steven!
Siamo pronti per la Trash Zone?
Siamo pronti.
Vuoi anticiparci qualcosa o andiamo subito con la sigla?
No, andiamo con la sigla e poi il resto.
E allora andiamo qui con la solita sigletta Pierino, cioè Alvaro Vitali.
C'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Insomma, studierò domani papà, ma tanto lo sappiamo che poi Pierino non studiava mai. Quindi vabbè, Eva, passiamo a cose serie, passiamo alla Trash Zone. Di chi sei venuta a parlarci quest'oggi?
Oggi nulla, caro Steven, è un personaggio davvero particolare.
Beh, quando non sono stati personaggi particolari nella Trash Zone?
Indubbiamente, però diciamo questo molto particolare. Un personaggio davvero interessante per la vostra dose di trash nostrano settimanale. Che davvero vi lascerà senza parole, un personaggio dall'elevata sensibilità artistica che forse per i più impressionabili potrebbe anche causare qualche problema di stitichezza, poi capiremo perché, caro Steven.
Steven. Mi lasci con questo dubbio, vorrei capire come mai.
Esattamente, però prima voglio parlare un po' di questo personaggio. Si chiama Mauro Pelosi.
Non conosco.
È un cantautore romano che, diciamo, si è mosso durante gli anni 70, diciamo fino più o meno al 1979, quando ha fatto l'ultimo album. Questo Mauro Pelosi, con la sua folta chioma di capelli ricci, un po' come te, caro Steven.
Ah sì, proprio così?
Esatto, è un'espressione triste, è una sorta di antieroe decadente, nichilista, senza speranza, che scrive pezzi esistenziali piuttosto deprimenti, ma in fondo bisogna dire che lo fa con talento. Infatti,
bene, allora.
Diciamo che sono dei pezzi comunque musicalmente... sono anche piuttosto
validi. Allora la mia domanda è: perché includerlo in questa panoramica di trash italico?
Ma perché mi piaceva un po' questo mal di vivere di Pelosi, che diventa un po' il suo marchio di qualità, e poi soprattutto per il pezzo che ci andremo ad ascoltare tra poco. Lui ha debuttato nel 1972 con un 45 giri che si chiamava 20 anni di galera suicidio. Ecco, appunto, già il titolo, quindi conteneva delle canzoni appunto piuttosto deprimenti, tant'è che sono state inserite nel suo primo album, La stagione per morire.
Vabbè, caspita, fa le corna,
quindi,
insomma, qua,
testi pessimistici e musiche in stile cantautoriale. Proprio questa canzone, Vent'anni di galera, di cui vi parlavo prima, ha ottenuto un discreto successo ed è addirittura una canzone d'amore in cui, pensate, il protagonista augura alla donna che lo ha lasciato una condanna appunto a 20 anni di galera, quindi anche molto ironico. Quindi, allora, sempre nel 73 viene pubblicato il secondo album di Mauro Pelosi, che si chiama Al mercato degli uomini piccoli. Anche qui le tematiche sono esistenzialistiche e si avvicinano a musiche dallo stile di progressive rock.
Vabbè, insomma,
pensate,
qui però
ha addirittura ottenuto un inaspettato successo in Giappone e Corea del Sud, dove questo disco è stato pubblicato. E che cosa succede? Che dopo una pausa di qualche anno, Pelosi si è ripresentato al pubblico con questo album, Mauro Pelosi, in cui addirittura c'è la collaborazione,
quindi,
di Bennato, che suona l'armonica in una uno dei suoi pezzi. Insomma, questo per farvi capire che comunque è un personaggio che ha un suo...
Certo, io, insomma, qui la mia domanda continua, insomma, anzi, ad avere sempre più forza ogni secondo che passa: perché includerlo nella trash zone, Eva?
Lo includiamo nella trash zone perché appunto ha scritto dei pezzi molto particolari, tra cui ricordiamo Claudio e Francesco, che era una storia d'amore fra due omosessuali, Ho fatto la cacca, che è il brano che vi ho portato oggi, e anche un altro brano molto interessante che si chiama Un lecca lecca d'oro. Però, diciamo, il pezzo che ho deciso di presentarvi oggi questo pezzo geniale che si chiama appunto Ho fatto la cacca, dove spero impariate ad apprezzare la pelosiana vulnerabilità e approfondire questa ricerca musicale di questo cantautore, diciamo, che è comunque piuttosto interessante. Andiamocelo a sentire, quindi.
Va bene, Eva, allora eccolo qui per la Trash Zone della nostra carissima Vavignini, Mauro Pelosi con Ho fatto la cacca. Qui va.
Ho fatto la cacca sul mio pianoforte, sembrava un accordo, e sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri, sulla mia chitarra americana, sui libri, le poesie, ho fatto la cacca sulla creatività degli specializzati, artisti alla faccia di chi non si è mai potuto esprimere. L'ho fatta anche su un albero di Natale, e poi proprio lì sul televisore ci ho impiastricciato la radio, i giornali, le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. il gabinetto in fin dei conti mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica, mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa, e dietro queste note c'è la mia sensibilità. È lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo compagni miei dal 68 ad oggi. Quanti paia di blue jeans ci hanno venduto. Voglio essere un cane di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti insieme, andare in giro a mordere.
Beh, Eva, guarda, io mi sembra davvero, questo non lo dico con ironia, un pezzo meraviglioso, e quindi insomma sono contento che tu l'abbia portato a Zibaldone, ma insomma non l'avrei mai incluso nella Trash Zone. Comunque insomma l'importante è che l'abbiamo sentito.
Ma perché no? Ci piace, anche perché ha delle venature trash in fondo. In fondo il trash ci può anche piacere, no? Non è sempre qualcosa che...
Questa hai ragione. Vuoi aggiungere qualcos'altro su Pelosi?
Ma nulla che dire. Per concludere, diciamo che Pelosi ha pubblicato l'ultimo album, che si chiama Il Signore dei Gatti, nel 1979, che però purtroppo non ha avuto un particolare successo, e ha lasciato la sua attività musicale, ha cominciato a gestire un locale a Trastevere. Ah. E nulla, quindi chissà se...
Tu lo conosci per caso, visto che sei romana? No?
Non lo conosco, non lo conoscevo. Ah. Assolutamente.
Ma magari quando torni a Roma vai a vedere se c'è ancora questo locale.
Vado a vedere, no? Se c'è ancora il locale, in caso te lo saluto, Steven.
Assolutamente.
Magari lo invito qui in radio, chissà che non voglia venire.
Perché no, ben volentieri. E riscopriamo un po' la sua carriera tra rock progressive e comunque canzone d'autore triste, ecco, detta così.
Esattamente.
Va bene, Eva, grazie come sempre del tuo fondamentale apporto alle reti, a questi equilibri zibaldoniani. Ci risentiamo venerdì prossimo.
A venerdì prossimo.
E allora andiamo avanti con il nostro programma. Abbiamo ecco, cane, l'ho sentito io. No, ho paura che stavolta ci tocca di nuovo. Vabbè, scusate, adesso mi metto composto e rispondo. Sì, pronto?
Pronto? Ecco. C'è il Dani? È la mamma!
Signora...
Sono la Gina!
Signora, l'ho riconosciuta, questa voce ce l'ha solo lei.
Sì, ce l'ho solo io.
Come sta?
Molto bene, molto riposata, anche un po' abbronzata.
La settimana scorsa, insomma, non ci ha chiamato in diretta, ma abbiamo trovato sulla segreteria un suo messaggio, tra l'altro non si sentiva bene perché...
Ma perché chiamavo dalla conchiglia?
No, lei chiamava da Creta, se non ricordo male.
Sì, una conchiglia che ho trovato a Creta, una grande che faceva da telefono.
Ma non funziona.
Ma sì,
signora,
io mi sentivo. E se tu metti l'orecchio sulla conchiglia,
signora, più che altro lei ne parlavamo proprio giustamente con Eva. Eva, insomma, visto che oggi il banzo non c'è, signora.
C'è il banzo, no. Ecco perché stavo aspettando.
Dovrò aspettare come minimo fino alla prossima settimana.
È successo qualcosa di grave?
No, io credo
si
che...
Si è andato a pulire la bocca.
Sì, in Romagna penso sia andato anche a prendere un premio di poesia dialettale,
Da questo scoop. Poesia. Ah, sì, addirittura sì. Lui è un poeta.
Certo, signora. Comunque, insomma, adesso non parliamo dei fatti del banzo qua. No, dico, Eva, la settimana scorsa ne parlavamo con te, che insomma la signora Gina, lei signora che è qui al telefono con noi adesso,
sono io la Gina,
ha lasciato questo messaggio che era un viaggio spericolato nei meandri della pazzia, che parlava di tartarughe, di lasagne, di che non so quant'altro, no Eva?
Esatto, signora Gina, ma alla fine è riuscita a sfamare le tartarughe con la sua lasagna?
Ecco, vedi, la cosa Ciao Eva, perché tu mi stai sempre simpatica, perché ti occupi sempre come me del trash e dell'immondizia. Io lo devo buttare via come lo fai tu.
Comunque, insomma, signora, vedo che agli uomini di questa trasmissione li attacca sempre, a me, al banzo. Mentre a Eva, la prima volta che ci parla, fa tutta la ragazza.
Ma perché noi siamo dell'organizzazione femministica.
Femminista? No, ha sbagliato.
No, femministica.
Vabbè, si cosa
dice,
vuol dire?
Siamo più sportive noi.
Cosa vuol dire?
E siamo femministe sportive noi, siamo femministiche.
Vabbè, dai, non tergiversi e continui. Cosa voleva dire, su?
Ma niente, perché c'ho una notizia da commentare al Dani che non lo trovo. Non so se è una notizia felice o triste.
E cioè?
E l'ho letta in una rivista un po' spinta.
Ah, e com'è? Cosa dice?
Ecco, la rivista si chiama Ortaggi e Motocicliste. È una notizia, sì.
Vabbè, signora,
ecco, premetto che queste riviste, tolte le immagini un po' spinte, ecco, hanno degli argomenti interessanti.
Tipo?
È tipo come cuocere una patata in sella a una moto.
Ah.
O come tagliare una zucchina senza lasciare le mani dal volante.
Vabbè, è comodissimo, immagino quanti motociclisti la comprino, quante cuoche, no?
Ma se uno fa un viaggio, intanto si prepara da mangiare, no?
Sì, in moto è comodissimo, no? Ma può fare... Vabbè, continui.
Però la notizia più importante è sul Dani, il gossip.
Cosa c'è? Ci dica un po', non sappiamo più niente quasi da due mesi.
Il famoso porno divo è Dani lo spingitore, non può continuare le riprese di Mamma senti che botta.
Scusi?
Mamma senti che
botta.
No,
ho capito, mi spieghi perché non è che insomma questo titolo...
No, non mi dire scusi, dammi del tu, del voi.
Del voi,
lo do. Un film, ecco, che lui voleva dedicare alla sua mamma che lo pensa tanto. Adesso leggo qualcosa. Ecco, l'attore ha avuto un incidente in una scena pericolosa.
Ah, cioè? Spieghi.
Si trattava di buttarci col paracadute. E praticamente il Danny spinge giù l'attrice, poi quando stanno per aria la spinge, continua a spingerla e spingerla, insomma, deve quando finisce il tempo deve aprire il paracadute in tempo, i due paracaduti, e tutti e due sono salvi, e non fare la botta vera, insomma, che è tutto cinema, tutto finto. E così, una cosa così può mettere i nervi, quindi ho mandato al Dani uno yogurt speciale, quello della Grecia.
Ah, le ha mandato uno yogurt greco?
Uno yogurt
per
greco.
Per posta?
Perché lo yogurt regolarizza. Quindi lui prende i tempi e finisce e aprono il paracadute.
Vabbè, insomma, su questo forse anche Eva, insomma, ha fatto uno sguardo. Vabbè, continui.
Sì, è una cosa vera, è comprovata. Dopo una settimana di riprese, fammi finire, di Mamma senti che botta, che è il titolo di questo film.
Sì,
ecco, tutto bene, poi si vede che un giorno si è dimenticato lo yogurtino, ed è successo il patatrac.
E cioè?
È che l'attrice ha perso il paracadute in volo, e il Dani l'ha aperto in tempo, e in tempo limite, ma per fortuna, ecco, per fortuna non aveva preso lo yogurtino che finiva tutta la cosa lì, e quindi l'attrice si è letteralmente attaccata
signora, lo dica. Ma non ho capito, lei
è attaccata, sì.
Si è attaccata al tram. Diciamo.
Va bene, ok, va bene, va bene.
Perché tu ti salvi.
E quindi il povero Dani penso che abbia sofferto,
E infatti è stato in prognosi riservata perché si è rotto il
tram.
Il tram. Ti è mai successo che
No, grazie al cielo nessuno
si è
mai attaccato.
Non si è mai rotto.
No, e soprattutto mai nessuno si è attaccato in volo a me.
Vabbè, allora.
Ma insomma, quindi il povero Dani adesso è in ospedale?
Non lo so, no, dice che è uscito, però non può continuare le riprese, questa rivista non chiarisce niente, quindi io volevo sapere da voi se sapevate qualcosa di più.
Ma signora, non abbiamo mai visto suo figlio, così possiamo sapere noi?
Ma non è possibile che non lo avete visto!
Ma signora, guardi, questo è da un anno che va avanti questa discussione, lei chiama qua tutte le volte, ce lo diciamo, perché non sa con chi parlare.
No, perché adesso devo mandargli degli impacchi.
A chi?
Al Dani, non so dove mandarli.
Vabbè, insomma...
Li mando a voi, che sono degli impacchi ai rovi di bosco.
È
come lo sceneggiato,
beh,
no?
Faccia una cosa, signora, ci mandi i pacchi a noi e poi ci penseremo noi, via.
I rovi.
Ecco, sì.
Quelli lì.
Sì,
lo
signora.
Lo sceneggiato, si imparano tante cose dagli sceneggiati.
Dalla televisione, vero?
Sì,
Rete 4?
Dipende, facciamo anche zapping. Beh, adesso io vado via. Grazie Eva per aver fatto la spazzatura anche oggi. È che si dice così, stress e spazzatura.
Signora, dai, la piano.
Sto imparando l'inglese.
Va bene, bravissima, bravissima.
Adesso vado, saluti a tutti, salutatemi il banjo, ma soprattutto calzate il preservativo.
Ecco signora, tenga sempre più lontano il telefono così, perché sennò ci spacca le orecchie. Signora, tanti saluti, ciao, faccia la brava, ciao, ciao. Arrivederci. Per la vita non ti lascio mai più, insomma, la signora Gina si è rifatta sentire, non so se questo è un bene o un male, comunque tant'è, così è se vi pare, avrebbe detto Pirandello. Ma andiamo avanti, abbiamo in collegamento con noi ora da New York il nostro carissimo Ricky Russo, e per introdurlo ci sentiamo un pezzo di un grande musicista, leader del rock anglosassone, cioè Iggy Pop, Avenue B. Sentitevi qualche pezzo che ha fatto il grande Iggy Pop.
So, in a one, two, three, four.
E rieccoci qui in diretta, ci siamo sentiti un pezzo di un grandissimo del rock anglosassone, era Iggy Pop, l'avete riconosciuto sicuramente, perché abbiamo appunto in collegamento con noi dal Grande Pomo, ossia dalla Grande Mela, New York City, il grande Ricky Russo. Ciao Ricky, bentornato a Zibaldone.
Ciao, buona giornata a tutti, è un grande piacere, una gioia essere in orbita dalle tue parti, un abbraccio brother Steven, un saluto a tutti gli amici di Radio Contrabbanda, mi mancavate, devo dire.
Anche tu ci mancavi, abbiamo ripreso, hai visto, con settembre siamo ritornati qui alle dirette dal piccolo studio sopra la Plaza Real del centro di Barcellona e quindi abbiamo ripreso anche i collegamenti con te. Tra un paio di settimane ci sarà anche il primo collegamento della nuova stagione con il nostro caro amico e collaboratore Berardo da Radio Ara Lussemburgo. Ma prima, insomma, dalla Grande Mela, insomma, il centro energetico del mondo, come tu ci racconti benissimo nel tuo libro e ci racconti ogni giorno su Facebook con i tuoi post che sono interessanti e divertentissimi, Ricky. Com'è andata l'estate là?
Ma molto bene, Steven, che ti devo dire? L'entusiasmo è sempre alto e io sono felice di essere qua. Stanno andando avanti le mie collaborazioni con ICN Radio New York, in onda ogni settimana venerdì alle 5 ora di New York, alle 23 ora vostra e poi in replica ogni sabato a mezzogiorno, alle 18 ora europea, ora vostra. E poi ho iniziato a scrivere anche per il quotidiano italiano a New York, America Oggi, c'è una rubrica in orbita, il corrispettivo cartaceo del programma radiofonico ogni venerdì in cui racconto un po' tutti gli appuntamenti musicali più interessanti del weekend e ce n'è di roba. Ovviamente durante l'estate c'erano un sacco di appuntamenti gratuiti, e a parte adesso la stagione invernale, ma ci sono sempre tantissime iniziative, tra poco il festival del CBGB e tra poco anche la prima festa di In Orbita a New York, al Bowery Electric, Joey Ramone Place, per me è un onore, una gioia immensa fare questa festa, 30 settembre con un live di Rosita Kess e Richard Julian, un reading di Vittorio Bongiorno, un'esposizione di ritratti dei Nirvana, della mia coinquilina Alessandra Divizia, che è una grandissima artista e illustratrice, e poi ci sarà un mio DJ set. Prima festa di In Orbita, 30 di settembre, magari organizziamo anche un pullman o un motoscafo, non lo so, o un elicottero da Barcellona, che dice?
Verremo in spedizione, Ricky. Comunque, insomma, sei riuscito a mettere insieme artisti di grande qualità e tra l'altro anche tutti ormai amici, da Vittorio Bongiorno, insomma, che ha anche fatto la prefazione al tuo libro, appunto, insomma, anche la coinquilina ci hai messo pure, insomma, una meraviglia.
Sì, no, Richard Julian, il chitarrista di Norah Jones, per darti l'idea.
Lo ricordo.
Personaggi. Sì. No, sono molto felice, poi sto investendo tutto, energie e tempo su questo progetto di proporre dei walking tour nei luoghi della musica per i turisti italiani. Ne sto scrivendo tre, anche se poi sicuramente il progetto si allargherà, perché ce n'è di roba da vedere, da raccontare qua a New York, ma per adesso sto scrivendo un progetto per fare un giro a piedi dell'East Village, nei luoghi della musica, Greenwich Village, hip hop tour, e poi sto scrivendo qualcosa sui posti legati a John Lennon, Bob Dylan, ma anche i Clash, che sono una mia fissa. I segnali, i simboli, gli elementi che trovi, i posti interessanti, sono talmente tanti che veramente ero in giro per prendere spunti, idee, l'altro giorno solo nell'East Village ogni 20 metri c'è qualcosa e l'altro giorno sono passato davanti alla casa dove abitò Iggy Pop nei primi anni 90, Christador House, Avenue B, che la canta, la racconta, tra l'altro c'è in rete su YouTube un documentario di 20 minuti, un quarto d'ora, così non mi ricordo, abbastanza breve, di Iggy Pop nei primi anni 90, che va in giro per il suo quartiere, va a fare la spesa, saluta i personaggi che incontra e se la gode, appunto, e racconta della grande energia che c'era e che c'è ancora nell'East Village, un posto magico e pieno di riferimenti musicali continui. Sono passato davanti, ad esempio, all'edificio immortalato nella copertina dei Led Zeppelin, Physical Graffiti, l'altro giorno, Purtroppo hanno cancellato il graffito, ne parlavamo prima di andare in onda, caro Steven, hanno cancellato il graffito, il murale che raffigurava Joe Strummer, The Future is Unwritten, usato anche nel film di Julian Temple, perché questa è New York. New York purtroppo è in continua evoluzione, e questo continuo cambiare, modificare, cambiare faccia, tante volte si porta via anche delle cose belle, come quel murale dedicato al grande Joe Strummer. Speriamo ne arrivi presto uno nuovo, ancora più grande, ancora più bello.
Sì, perché è un peccato, infatti mi ha stupito questa notizia. Ma a proposito di queste walking tours, Ricky, che è un'iniziativa davvero interessante, molto bella, poi per gli amanti della musica è sicuramente qualcosa di unico, perché appunto lo ricordavi anche tu, a New York ci sono così tanti riferimenti alla musica, ma non solo alla musica, che è quasi difficilissimo riuscire a condensarli in una sola passeggiata o in più di un tour. Ma se dovessi, prendendo proprio l'East Village di cui stavi parlando, tra Iggy Pop e il murales scomparso di Joe Strummer, ricordare altri due o tre luoghi fondamentali della musica nell'East Village di New York, quali ricorderesti adesso come adesso, così su due piedi?
Beh, sicuramente l'ex CBGB, perché è proprio il posto fondamentale per il rock and roll, il punk rock, è partito un po' tutto da là, e davanti al CBGB c'è un angolo dedicato a Joey Ramone, che è un altro posto fantastico. Poi tanti anche per dirti negozi interessanti. L'altro giorno ero da Trash and Vaudeville, che è un posto dove veramente vanno a vestirsi le rockstar, ci sono foto dentro dei Ramones, New York Dolls, Eugene Unz dei Gogol Bordello, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di ancora negozi di vinili. Poi vado spesso nel locale di Moby, il Tini, e sull'angolo a 20 metri dove c'è il locale di Moby c'è l'angolo Ludlow Street, Rivington Street, c'è il posto dove i Beastie Boys immortalarono la copertina di Paul's Boutique, ad esempio. Ma questi riferimenti sono continui, ogni 20 metri trovi qualcosa da raccontare. Io ti dico, lo sto facendo, lo sto scrivendo, ragionando, per presto proporre magari a qualche agenzia qua a New York. Ecco.
Beh, ci terrai al corrente, perché tra l'altro insomma potrebbe essere anche una cosa interessante che in ognuno dei nostri collegamenti qui su Radio Contrabbanda magari ci informi su qualche nuovo luogo che hai scoperto e ci fai una breve pillola dei luoghi musicali di New York. Io te la lancio, dopo insomma tu verrai, vedrai nei prossimi.
Assolutamente, mi piace l'idea e ti dico subito di sì.
Benissimo, allora questo è già fatto. E a proposito di New York e di musica, ma questa volta collegandoci all'Italia, mi annunciavi quando eravamo ancora fuori onda che quest'estate c'è stato un artista italiano che è passato dalla Grande Mela, e è stata una cosa molto interessante.
Guarda, sì, di artisti italiani ne passano tanti. Io in questo caso quasi ogni settimana, ti dirò, c'è qualcuno, sta per arrivare Franco Battiato, per dirti, tra qualche settimana, che andrò a vedere sicuramente. No, volevo segnalarti Giuda, questo gruppo di Roma, che hanno suonato al Cake Shop in una delle tante date del tour americano, stanno diventando sempre più grossi in America. I Giuda tra poco suoneranno a Madrid assieme ai Franz Ferdinand, addirittura fanno un tour in Francia, Germania, a novembre esce il disco nuovo distribuito in tutta Europa e anche negli Stati Uniti tramite un'etichetta piuttosto grossa. Dicevo, sono una delle realtà più interessanti della scena italiana, il loro sound è molto internazionale, molto londinese, difatti sono a Londra, sono quasi delle star ormai, stanno uscendo in rete anche le foto un po' dei fan celebri, da Lemmy dei Motorhead, non so, al concerto al Cake Shop c'era il bassista dei Buzzcocks, gruppo storico del punk, ma soprattutto c'era il presidente della Roma Calcio, James Pallotta, mega miliardario, che ha saputo che i Giuda sono dei grandi tifosi della Roma Calcio e hanno dedicato la canzone che ci sentiremo tra poco nel tuo Zibaldone. Dicevo, la canzone è dedicata a Francesco Totti, il capitano della Roma, si chiama Number 10 e il presidente è venuto, pensa a testo, mega miliardario in questo posto super punk rock, era preso benissimo dalla musica dei Giuda, c'era un caldo, c'erano 45 gradi e lui con la birretta ha promesso di farli suonare al prossimo derby Roma-Lazio, puoi immaginare l'entusiasmo dei ragazzi, appunto.
Bello, bella, bella notizia questa, è un aneddoto veramente simpatico. Ricky, allora mandiamo in onda questo pezzo dei Giuda e ricordiamo quando va in onda il tuo programma sulla radio newyorkese, anzi da New Jersey, per tutti i nostri ascoltatori?
Sì, ogni venerdì alle 5 ora di New York, ore 23, ora vostra, e sabato mezzogiorno, ore 18, ci sono tutte le informazioni sul mio sito ricchierusso.com oppure icnradio.com, pagina Facebook di In Orbita per Bone for Real, ICN, Ricky Russo, eccetera, eccetera, eccetera. È stato un piacere, una gioia come sempre essere in orbita dalle tue parti, un grosso abbraccio Steven a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ci sentiamo alla prossima e forse ci sentiamo in America, Steven.
Ci sentiamo sicuramente, con grandissimo piacere. Ricky, grazie a te, andiamo a sentirci Giuda con Number 10, dedicata appunto, come l'hai ricordato tu prima, a Francesco Totti. Alla prossima, Ricky.
Ciao, 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 ciao.
Sì, insomma, abbiamo chiacchierato anche con Ricky Russo, è sempre un piacere averlo con noi qui a Zibaldone e facciamo veramente un volo pindarico e torniamo al 1973. Abbiamo dedicato la puntata non solo a Jimmy Fontana che ci ha lasciato questa settimana, ma anche a chi si è suicidato 40 anni fa durante il colpo di Stato del generale Pinochet in Cile, cioè parliamo di Salvador Allende. Sentiamoci un pezzo di questa Venceremos degli Intilimani.
Venceremos, venceremos. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también.
Eccoci qua, benvenuto, benvenuto Bruno, eccoci qua.
Bruno.
Oh, scusate, ero un po' trafelato, sono venuto un po'. Infatti, qui di corsa.
E la vedo
sono
un po', come mai di po', corsa?
È così, perché pensavo di essere in ritardo.
E allora, ritardo per cosa? Ritardo. Che lei non è invitato.
E però ho pensato magari di essere un po' in ritardo, anche se non ero invitato, soprattutto questo. Oh, benvenuto Bruno, con lo show di Bruno per tutti, tutti per Bruno. Diciamo, questo è lo show
dicendo?
Per imparare a scoprire il Bruno che è in ognuno di noi.
Ma
ecco,
grazie
qua.
Al cielo non l'ho ancora scoperto.
Oh, a tutti proprio Bruno, certo, ok, sì, è certo, non l'ha ancora scoperto perché è ancora un po' conduttore depresso.
Beh,
Bruno. E diventiamo che Bruno fa bene all'umore, fa digerire, fa bene al sesso e afroasiatico. E
ma cos'è, lei è un misto tra una camomilla, una valeriana e il guaranà.
Esatto.
Tutto così.
E guaranà, bravo, che bella parola.
Le piace,
grazie,
eh?
Grazie che ha detto questa bella parola. Oh, un Bruno al giorno leva il medico di torno.
Sì, siamo sicuri?
Sì, sì, tutte cose.
E uno a settimana?
No, questo non c'è, non sta in scaletta questo, quindi.
No.
Chi ha Bruno, non aspetti Bruno. E Brunello di sera, bel tempo si spera. Al contrario, ci sono anche dei proverbi molto negativi.
Sentiamo,
per esempio. Chi di Steven Forti vive, di Steven Forti muore. Tanto va la gatta al largo che ci lascia Steven Forti.
Ma cosa
chi semina. Steven Forti raccoglie tempesta.
Ma cosa
diciamo
dice?
Questo.
Ma veramente. Comunque, noto Bruno, lei è tornato da questo tour tra Madagascar e Messico, queste vacanze.
Questo lavoro, diciamo.
Questo mese di cui grazie al cielo non ho saputo niente di lei, è tornato completamente senza idee.
Completamente.
Lei proprio non sa dove andare a parlare.
In realtà non sono io, è un po' mio fratello che è un po' così, sta vivendo un po' una crisi mistica, diciamo così, però meno male che ci sono. E veniamo ora sul vivo, come disse Rocco Siffredi in un'orgia necrofila.
Questa è veramente schifosa.
Questa infatti l'ha scritta mio fratello dopo che era svenuto. Un ripasso, facciamo un po' un ripasso per gli ascoltatori che ci ascoltano per la prima volta. Giusto per informarli di cosa ci fa un bravo comico come Bruno con un conduttore così. Perché la gente si chiede come mai, e diciamo che io sono Bruno e non ci dimentichiamo di mio fratello, però, che scrive i testi, l'abbiamo ricordato, Bruno mio gemello ormozicoto, e che scrive i testi, pensa che io e mio fratello abbiamo una specialità.
Qual è?
Mi chieda che specialità.
Che specialità avete voi?
Sappiamo tutto. Siamo informati su tutto.
Ma cosa dici?
Sì, è per la satira, bisogna essere un po' informati su tutto. Lei ci fa una domanda su qualsiasi tema e noi la sappiamo.
Va bene.
La proviamo.
Allora gliela faccio.
Mi faccio una domanda.
Cosa sa dei neuroni?
E questa la sa mio fratello.
Bene. Allora, cosa sa della questione catalana?
La sa sempre mio fratello. Però sappiamo tutto, in due sappiamo tutto.
Sì.
Però sa mio fratello.
Voi secondo me scaricate sempre la responsabilità sull'altro.
E non lo so, però
lui sa neanche questo.
Non lo so, la sa mio fratello.
Vabbè, dai, continui, Bruno, su.
E ora, qualcosa di cultura. Un po' di cultura, giusto per così, per ravvivare un po' la serata. Per sapere un po' di cose fondamentali della vita. Per esempio, qual è il pesce più sfortunato del mondo?
Non lo so, Bruno, su.
È il tonno. Perché mi devi chiedere?
Infatti perché non...
Perché pure quando è morto, poi dopo gli rompono le scatole.
Eppure le sardine, allora, su Bruno,
no,
via.
Perché d'estate bisogna mangiare il formaggio?
E lei è ridicolo, ride delle sue battute.
No, perché stavo un attimo...
Perché non
bisogna mangiare il formaggio d'estate?
Non lo so, Bruno.
Perché il formaggio d'estate non si mangia, il for luglio, il for agosto...
La mando fuori.
No, ancora sono arrivata alla fregnaccia finale.
Veloce.
E ora, grande richiesta all'angolo delle imitazioni. Farò l'imitazione nuova.
Di chi?
Di Carlo Bell.
Ma non è nuova, è 6 mesi che
però,
la fa.
Però con una situazione diversa. Mentre entra a casa di corsa per andare a bagno e non ce la fa in tempo, se la fa Che è successo? Ne non faccio in tempo. E vabbè, ora andiamoci a prendere un caffè. Va bene, offro io! No, offri tu, prossima volta offro io.
Beh, scusi Bruno, Carlo Benso si è, non so se ha fatto la pipì o la cacca addosso, e dopo è vuole prendere un caffè subito dopo, mi sembra.
Esatto, perché si è liberato. E quindi proprio.
Vabbè, io credo che deve un attimino sistemarla.
E va bene. E dopo queste sensazionali imitazioni che ci fanno ancora a scompisciare dalle risate, l'angolo del sociale, attraverso la satira, che nasce, mi chieda, da dove nasce questa sua propensione alla satira?
Vabbè, se l'ha domandato, risponda.
Ecco, grazie della domanda. Il mio modo di fare satira nasce purtroppo dalle tragedie. Dal senso di colpa.
Ma
dalla,
non sarà mica la sua vita, la sua infanzia.
Adolescenza infausta e segregata per colpa delle suore
francesi,
calabresi o di Busto Arsizio, però erano emigrate, cattivissime. Pensa che erano così
bustocche,
erano così cattive che si allenavano tra loro, si infliggevano tormenti e eventi catastrofici tra loro. Per esempio, si facevano mangiare la pizza, ci facevano mangiare ai poveri bambini la pizza 32 stagioni. Ci mettevano muffa, unghie marce delle suore morte da 3 anni, pomodorini patino tenuti sotto le ascelle di zio Umberto, il sacrestano e i polipi di zio Antonio. E il catarro di suore Ernestina.
Per
questo si chiamava 32 stagioni. E poi a noi poveri bambini bisognosi, e ci facevano giocare a gare di spilli nelle natiche, ci facevano correre 24 ore su 24, ecco, sui carboni ardenti, e poi ci facevano
nudi.
E ci facevano ascoltare nudi, a volte nudi, a volte sì, a giorni alterni, come è andato?
Come le targhe.
E poi ci facevano ascoltare con le cuffiette per 25 ore su 24 la voce di Steven Forti e Piero Pesce che si insultano a vicenda.
Ma cosa sta dicendo, Bruno?
E questa è una tortura medievale.
Ascolti, lei ci sta torturando, io la vorrei mandare fuori.
Aspetta, un attimo, cosa, perché meno male che riuscì a fuggire da questo fanatrofio.
In che modo?
Grazie all'arrivo di mio fratello elicotterista.
Addirittura?
Sì.
Beh, dispone di un sacco di soldi, quindi.
E mi tirò una fune dall'alto.
E quindi lei si arrampicò?
No, che non serviva a niente, perché mi tirò solo la fune.
È un coglione il suo fratello.
No, si era dimenticato, non l'avevi attaccata all'elicottero. Vabbè. E poi sono uscito grazie all'aiuto di un professionista romeno di evasioni.
Chi è?
E si chiamava Alfonsino Ciauesco. E lui era un
Bruno.
Salutava e usciva. Scappando,
dove arrivò?
E dove arrivai finalmente scappando, riuscì ad arrivare da una donna della mia vita, bellissima.
Come si chiama?
Scozzese. Si chiamava Brenda. E di cognome? Come si chiama?
È di cognome?
Brenda. Chieda se è coraggio.
È di cognome?
E chi mi ha chiesto? Si chiama Brenda Gull. E insieme a lei scrissi. Perché fa quella faccia?
Bruno, la voglio mandare via. Siamo a fine trasmissione.
Scrissi questa bella canzone. Siamo arrivati alla fine della canzone, che però c'è un po' una dolente nota.
Cioè?
È che questa bella canzone con cui vinsi il festival.
In che anno?
Non lo so, era negli anni dell'infanzia, più o meno, penso era negli anni del 80. O più o meno 80.
Non si ricorda,
non
vabbè.
Mi ricordo, non
che è successo però questa canzone?
È che me l'ha plagiata Albano.
Albano?
Sì, che è il fratello di Al Capone.
Dai, smetta. Capone. La vuole cantare e poi la mando via. Canti.
Caro, grande genio indiano, dolce sognatore. Quanto dolore c'era nel volo di Balacan. Continuo
ancora un po', perché sto preparando per darle un calcio nel sedere.
Dalla barba bianca, quello che ci manca è scritto nel vento. L'ha scritto nel vento, grande voce del Bengala.
Grande genio indiano, dolce sognatore. Quanto dolore c'era nel volo di Balacan.
Uomo dalla barba bianca, quello che ci manca è scritto nel vento, lo cantano i cigni di del Bengala. Ingrangia la tua vela, voglio seguire nel magico mondo.
Vabbè, insomma, fermiamo qui questa canzone, perché io tra l'altro insomma, non mi piace, dai, vi dico così. E anche perché ormai siamo veramente a fine trasmissione, mancano poco più di 5 minuti e abbiamo insomma ancora da annunciarvi i fatti importanti, o almeno quelli che ci sembrano più interessanti a noi qui di Zibaldone per questo fine settimana. E cominciamo proprio da varie cose che si tengono questa sera. E proprio adesso è cominciato appunto oggi, venerdì 13 settembre, dalle 19.45 in Carrer Corregger 5 nel Born, lo spettacolo del Prostibolo Poetico di Barcellona. Abbiamo avuto ospite qui le poetesse di questo interessante spettacolo che si tiene ormai da un paio d'anni qui a Barcellona. Questa sera appunto nuovo spettacolo della nuova stagione. L'ingresso in taquilla è 10 euro, oppure potete anche riservare per le prossime occasioni per solo 6 euro, mandando un mail con il vostro nome con il numero degli ingressi e il vostro nome a prostibulopoetico@gmail.com. e poi questa sera ci sarò io tra pochissimo alle 8:15 più o meno, così adesso volerò dopo la fine della radio insieme a Rayo Tuberales per un recital performance intitolato Aportaciones und Mutasao, cioè Aportaciones y Mutaciones, al Chiriagua, che è un bellissimo ciringuito tra i Chample, Guinardó e Gracia, esattamente nel Parque Príncipe de Gerona, metro Alphonse Deu, la linea gialla. Sarà anarcodadismo allo stato puro, ingresso libero, venite, vi divertirete, dopo ci beviamo qualcosa insieme. E poi ancora questa sera, sempre tra pochissimo, e qui vicino alla radio alle 20, al Bar Bahia di Plaza del Tripi, all'angolo con appunto Calle Scudeiers al numero 46 esattamente, ci sarà l'inaugurazione della mostra di disegni dell'artista greca Eleni Papakristou, Un mondo che fluye, memoria del recorrido. Inaugurazione, e poi appunto festicciola al Bar Bahia, Calle Scudeiers 46, questa sera alle 8. E poi martedì 17 settembre vi ricordiamo invece il concerto di un grandissimo, cioè Chris Christofferson, che suonerà martedì 17 settembre alle 9 al Bart, Avenida Parallel, angolo con Nou de la Rambla, unica data in Spagna per uno dei grandissimi del country americano, oltre che attore, che ricordiamo fece un meraviglioso film con Sam Peckinpah come Billy the Kid, il Pat Garrett e Billy the Kid di Sam Peckinpah all'inizio degli anni 70. Siamo proprio ormai in conclusione, quindi lasciamo da parte Albano e passiamo all'ultimo trago musicale, quindi la sigletta. Anche questo mese, ve l'abbiamo detto, non è con noi la nostra cara Laura Orlandini, quindi vi spiego io, insomma vi propongo io un gruppo musicale. Eccolo qui, Doping 2000. E quindi quest'oggi appunto senza Laura continuiamo noi con l'ultimo trago musicale, cioè il consiglio musicale che chiude lo Zibaldone di questo venerdì. E oggi vi vorrei proporre un gruppo molto interessante, si chiamano Dogs Love Company, ma anche se il nome è inglese sono italianissimi. Sono un gruppo, una folk band abruzzese, diciamo basata soprattutto, nata 10 anni fa dalla mente di un duo, Danilo Di Giampaolo alla voce, Victor Mazzetta alla chitarra, molti concerti live e anche parecchi premi, soprattutto nell'ultimo biennio, e un album che si chiama, adesso ve lo dico, Cutina, che è anche una canzone molto bella, io ve ne farò sentire un'altra, e un lavoro appunto che ha cercato di rendere omaggio alle sonorità, alle storie dell'Abruzzo, rielaborandole, contestualizzandole al giorno d'oggi. Cutina, appunto questo è il nome del disco, è stato anche uno spettacolo musicale, un viaggio che spazia tra swing, blues e musica balcanica. Danilo Di Giampaolo la voce, Victor Mazzetta la chitarra, sono accompagnati da Marco Luciano alla fisarmonica, Luigi Blasioli al contrabbasso, quindi un quartetto molto interessante. E vi vorrei proporre una sola canzone, anche se l'album merita moltissimo, però insomma il tempo purtroppo è tiranno in radio, quindi ci andiamo a sentire la canzone Ballo da solo, che è molto allegra, e vi aspettiamo venerdì prossimo, insomma niente di più niente di meno. Venerdì prossimo 20 settembre saremo qui a Zibaldone, ci saranno ospiti di tutto rispetto, tra cui verranno a parlarci della questione catalana per il libro appena uscito Angelo Atanasio e Claudia Cucchiarato. ci sarà molto probabilmente un bravissimo trovador cubano residente qui a Barcellona, che è Miguel de la Rosa, che ci presenterà il suo nuovo album, e poi tanti collaboratori, tante rubriche, tante sorprese, tanta nuova musica. Quindi godetevi il venerdì sera, venite a vedere me e Riot Uberalles in questo spettacolo a Portazione non muta sau, e dopo ci beviamo qualcosa insieme, fate l'amore con il sapore, o come diceva Tierno Galván, il primo sindaco socialista di Madrid, a colocaros, che è viernes por la noche, qui quindi ballo da solo, loro si chiamano Dogs Love Company, ciao ciao!
Finita la festa, la casa si sveste di risa, di amici, di canti e risate. Sui tetti l'inverno è arrivato, le nuvole scure e veloci ricoprono le case e i colori. Finita la festa, accendo anche un fuoco, è come un amico col quale parlare, e senza le note io ballo, e ballo da solo per chi non c'è più, e senza le note io ballo. Ma si sa che ogni giorno arriva la sera, viene da sola, entra senza bussare. Si sa che ogni giorno arriva la sera, porta i pensieri, quelli più neri. Lai, 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 lai. Penso agli amici, a quelli di ieri, a chi fa fatica ad essere vero, a chi troppo presto è partito. La vita è un istante distratto, si è spenta in un'auto impazzita.